Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Benvenuti all'ascolto. Questo è un podcast di SBS Italian e siete in compagnia di Domenico Gentile. Cecilia Gazdia, l'ospite del nostro incontro di oggi, è una delle voci più celebri della lirica italiana. Si è diplomata al Conservatorio di Verona in arpa, pianoforte e canto e nel 1980 ha vinto il concorso internazionale per voci nuove dedicato a Maria Callas. Ha debuttato poco tempo dopo a Firenze nei Capuleti e Montecchi di Bellini nel ruolo ideale per una veronese di Giulietta e successivamente alla Scala di Milano in Anna Bolena di Donizetti. E da quel momento si sono aperte per Cecilia Gazdia le porte di tutti i maggiori teatri negli Stati Uniti, Europa, Nord Africa, Cina, Giappone e Australia. Terminata la carriera di cantante, nel 2018 è stata nominata sovrintendente e direttore artistico dell'Arena di Verona e ha riportato subito il teatro ad attivi di portata storica, incrementando anche l'affluenza del pubblico a livelli record e inserendo nel cartellone i nomi più prestigiosi della lirica che dall'Arena o erano assenti da molti anni oppure che non ci avevano mai cantato. Tra breve scopriremo come è riuscita a farlo, ma iniziamo parlando della ricca stagione in corso all'Arena di Verona.
Come tutti sappiamo, l'Arena di Verona nel 20 è stata costretta a cancellare, a spostare la stagione dal 20 al 21, quindi questa stagione del 21 in realtà era la stagione del 20. Con l'aggiunta, strada facendo, durante il Covid, il maestro Riccardo Muti ha accettato di venire all'Arena di Verona a fare l'inaugurazione quest'anno, proprio nel 150enario della prima dell'Aida di Giuseppe Verdi, perché l'Aida fu data nel 1871 al Cairo e quindi quest'anno proprio era 150enario, e quindi è venuto a inaugurare la nostra stagione con due recite di Aida in forma di concerto però, e quindi abbiamo dato inizio a questa stagione aggiungendo questa meravigliosa opportunità che ci ha dato Riccardo Muti con un cast veramente straordinario. Poi altra cosa che devo dire è che ovviamente quest'anno, a causa del distanziamento, appunto del prolungarsi del Covid-19 e quindi per motivi sanitari di distanziamento sia dei lavoratori e anche del pubblico, ovviamente di capienza e di una serie di motivi, non abbiamo potuto mettere in scena gli allestimenti originali, quelli diciamo di Franco Zeffirelli e non solo. E quindi abbiamo dovuto praticamente a gennaio riorganizzare tutta la parte scenica di Arena di Verona per appunto tenere in sicurezza la salute di tutti. E cosa abbiamo fatto? Abbiamo ovviamente messo da parte per questa stagione i grandi allestimenti che non ci permettevano di mantenere il distanziamento appunto fra i lavoratori e abbiamo utilizzato una nuova tecnologia molto più snella, che praticamente si parla di LED wall. Abbiamo messo 400 metri quadri di LED wall come un enorme schermo in arena con una parte architettonica al centro che cambia ovviamente a seconda del titolo, cioè Turandot in un modo, La Traviata in un altro, e abbiamo trasmesso delle immagini su questi LED wall immensi. Devo dire che il pubblico li sta gradendo moltissimo, tutto in grande ovviamente come è l'Arena di Verona che, come tutti sappiamo, è il più grande teatro d'opera all'aperto del mondo. Ovviamente abbiamo inserito delle immagini ovviamente diverse per ogni allestimento, ma la cosa più, secondo me, più interessante a livello culturale, abbiamo stretto una collaborazione con alcuni dei più grandi musei italiani proprio per ripartire tutti insieme, mondo della cultura che è rimasto chiuso, sia i teatri che i musei, per ripartire insieme. Quindi ogni museo abbiamo scelto insieme, diciamo, ai direttori artistici dei musei delle immagini incredibili che venivano inserite in ogni opera. Faccio un esempio: l'Aida di Giuseppe Verdi l'abbiamo fatta in collaborazione col Museo Egizio di Torino, e quindi fra le varie immagini che abbiamo del Museo Egizio abbiamo all'inizio, in questi 400 metri quadri, trasmettiamo l'immagine di un papiro, di un frammento del Libro dei Morti, che è proprio al Museo Egizio, che è molto piccolo ovviamente al Museo Egizio, ma noi lo vediamo disteso su 400 metri quadri ed è incredibile vederlo perché si vede perfino la trama del papiro, quindi una cosa meravigliosa. Poi nella Traviata abbiamo il museo della Galleria degli Uffizi, per Cavalleria Rusticana i Musei Vaticani e la Biblioteca Vaticana, per i pagliacci tutte immagini che ci sono state fornite dal Museo Fellini di Rimini, perché abbiamo dedicato i pagliacci proprio a Federico Fellini per alcuni motivi che, se volete, vi dirò, e il Museo del Cinema di Torino, che ci hanno fornito le locandine, gli schizzi di Fellini, le fotografie di scena dei film, di tanti film, ma soprattutto ovviamente della Strada di Fellini, che è un film che ha molto simile, diciamo, alla trama dei pagliacci. Per la Turandot abbiamo utilizzato delle immagini del Museo Etnografico Cinese di Parma, e per il Nabucco immagini del Museo della Shoah e dell'ebraismo di Ferrara. Ma non solo, abbiamo fatto immagini anche su Requiem di Verdi, perché quest'anno abbiamo inserito, anche proprio nel 120° anniversario della morte di Giuseppe Verdi, abbiamo inserito nel Requiem delle immagini bellissime provenienti dal parco di Pompei e dal parco archeologico di Pestum. E poi invece nella Nona Sinfonia, che è l'ultima che andrà in scena fra circa una ventina di giorni, e inseriremo delle immagini del Museo degli Alinari, che è il più grande museo della fotografia, un archivio fotografico incredibile. Quindi, insomma, abbiamo fatto una stagione assolutamente nuova, inedita, che non avremmo mai potuto pensare 2 anni fa di fare, e invece il Covid ci ha in parte costretti, ma anche ci ha ispirati, ci ha dato veramente una marcia in più, per sia sulla velocità di realizzazione, ma anche di pensare cosa fare per andare in scena in un momento in cui, quando è stato deciso tutto questo di cui le ho parlato, parliamo di gennaio-febbraio, non c'era nessuna luce anche al momento in fondo al tunnel di riaperture, e invece alla fine, insomma, siamo riusciti a riaprire. Abbiamo l'arena ovviamente con una capienza ridotta, perché siamo alla massima capienza possibile, 6.000 posti, che non sono pochi. Teniamo presente però che l'Arena di Verona, quando è prima del Covid, aveva una capienza di 13.576 posti, e nel 19 avevamo fatto 10 sold out, quindi con una capienza media circa 10.000 persone a sera, quindi incredibile. Però siamo felici lo stesso, perché quest'anno, oltre ad avere appunto tutti i biglietti venduti nel 19, che comunque sono stati trasportati attraverso il 20 fino al 21, stiamo vendendo moltissimi biglietti, siamo sempre pieni tutte le sere, e quindi questo vuol dire che, con ovviamente, ecco, questo va detto, un protocollo sanitario, perché prima di tutto viene la salute. Arena di Verona ha un protocollo sanitario incredibile, che le ha appunto permesso di avere dal Ministero e dalla Regione Veneto una deroga sulle capienze, perché siamo l'unico teatro a avere 6.000 posti di capienza. Però le regole sono molto severe, quindi bisogna seguirle tutti insieme, sia il pubblico che i lavoratori.
Non possiamo ignorare, e poi passeremo a parlare della gestione dell'Arena di Verona e anche il concerto di Jonas Kaufmann. Siete riusciti finalmente a portare anche Jonas Kaufmann all'Arena, complimenti anche per questo.
Certo. Ma questo è stato veramente... cioè dei sogni irrealizzabili, anche perché, insomma, l'Arena di Verona è un teatro un po' speciale. Già nel 19 era venuta per la prima volta Anna Netrebko insieme a Yusif e Ivazov, ed è tornata anche l'anno scorso nella stagione straordinaria che abbiamo fatto col palco al centro. Anzi, domani sera c'è l'ultima sua recita di Turandot, perché è venuta all'Arena di Verona quest'anno a cantare Turandot, e quindi il ritorno di Anna Netrebko, il ritorno di Riccardo Muti dopo 41 anni di assenza, perché lui venne su Una volta sola nel 1980, e ovviamente il debutto di Jonas Kaufmann, che per noi è importantissimo, una serata stra sold out già dal dicembre del 19, per cui è incredibile. Purtroppo questa è una di quelle serate dove avremo veramente bisogno di tornare alla piena capienza, ma purtroppo non si può. E non vorrei dimenticare che pochi giorni fa ha debuttato un altro grandissimo tenore, incredibile, non aveva mai cantato all'Arena di Verona, Roberto Alagna, che è venuto a cantare sabato scorso, quindi 3 giorni fa, Cavalleria Rusticana e Pagliacci. Ha avuto un trionfo spettacolare, lui in una forma incredibile, con una voce, la voce che tutti conosciamo di Roberto, e speriamo tanto che torni anche l'anno prossimo.
Sì, infatti, dopo quanto è successo alla Scala, fa piacere che finalmente l'Arena si sia ricordata di Roberto Alagna, che aveva tanto piacere di tornare a cantare in Italia, cosa che disse in una...
La cosa per me incredibile è che lui non sia mai venuto a cantare all'Arena, quindi infatti me l'ha detto, dovevi proprio esserci tu all'Arena, che sei una cantante per farmi venire a cantare, incredibile, sono molto felice veramente.
Sono cambiate tantissime cose dal 2018, quando lei ha preso in mano la gestione dell'Arena di Verona, da un successo all'altro, 5 anni di attivo dopo gli anni difficili. Ora con la sua gestione è veramente stata trasformata. Cos'è successo?
Allora, diciamo che la prima... Proprio il primo intervento, oltre a guardare i conti e cercare di capire cosa stava succedendo, anche se di fatto quando sono entrata io era l'ultimo anno del piano di risanamento, quindi c'era un controllo molto importante da parte del Ministero, la Corte dei Conti, per seguire una serie di regole dettate dalla legge Brai che ci appunto dovevano risanare quello che era, diciamo, il problema dell'Arena di Verona, che però devo dire fra tutte le fondazioni lirico-sinfoniche italiane è quella che aveva un problema minore rispetto agli altri. La prima cosa che ho fatto, ovviamente, guardando i cartelloni degli anni che avevano preceduto il mio ingresso come sovrintendente, è stato cercare di riportare tutti i cantanti, almeno che io ritengo migliori al mondo, e soprattutto i grandi big che mancavano da anni. La stessa Anita Racvelishvili, che era venuta l'ultima volta nel 15, non voleva più tornare all'Arena perché, insomma, per una serie di motivi. Quindi siamo riusciti a riportarla nel 18 e poi, insomma, è tornata quest'anno a cantare a Ida con Riccardo Muti e anche a Ida in scena. Quindi già soltanto il cambio dei cast, riportare i nomi che tutto il pubblico vuole vedere, già soltanto quello ci ha fatto innalzare il primo anno il pubblico di un 7-8% e il secondo del 12%, quindi abbiamo in due stagioni abbiamo praticamente aggiunto il 20% di capienza al teatro, che per noi vuol dire molto, perché vuol dire ovviamente anche un incasso che ci permette di avere una solidità economica per tutta la Fondazione Arena, perché voglio ricordare che la Fondazione Arena di Verona non è soltanto l'Arena di Verona, è principalmente teatro filarmonico durante tutta la stagione invernale e primaverile e autunnale, e poi si sposta dentro l'Anfiteatro Romano per fare questa stagione che alla fine dura circa 70, massimo 80 giorni, che però determina il 95% dell'incasso, diciamo, da biglietteria di tutta la fondazione, e quindi per noi è molto molto importante. Quindi già soltanto quell'intervento ha dato un'enorme differenza. Poi noi all'interno di questa fondazione siamo un gruppo, diciamo, management, chiamiamolo così, molto molto coeso, che lavora molto bene insieme sia in tutti i comparti, perché non c'è solo direzione artistica, c'è la direzione del personale, c'è la direzione amministrativa, la direzione GAR, cioè allestimenti scenici. Abbiamo lavorato molto bene insieme, abbiamo cercato di seguire molto bene i conti all'interno, al di là diciamo dei costi artistici veri e propri esterni, ma anche i costi all'interno, cercando di non sprecare nulla di quello che si poteva non sprecare, e anche lì siamo riusciti a fare, diciamo, una gestione molto molto culata, e alla fine dell'anno, insomma, il primo anno abbiamo avuto 2 milioni di attivo, che è stata una cosa quasi esagerata, perché comunque le fondazioni lirico-sinfoniche devono fare il pareggio di bilancio, però non avevamo previsto di fare un guadagno così grande, e secondo addirittura abbiamo fatto più di 3 milioni di attivo, e quindi, insomma, siamo contentissimi. Avevamo preso una strada meravigliosa finché, diciamo, nel febbraio del 20, nel marzo del 20, insomma, è successo quello che è successo, però abbiamo comunque pareggiato il bilancio anche nel 20, perché la stagione del 20, che è stata fatta al posto di quella originaria, che è quella di quest'anno, abbiamo creato un palco al centro, un po' come nell'antica Roma. Abbiamo riportato l'Arena di Verona alla sua struttura originaria, abbiamo messo il palco dove c'erano i leoni una volta, che scannavano i cristiani, e col pubblico tutto intorno, proprio tutto seduto sui gradoni, proprio come facevano gli antichi romani, e abbiamo fatto 11 serate di concerto, che sono iniziate il 25 di luglio l'anno scorso, sempre piene, con una capienza molto più ridotta di quest'anno, però, perché l'anno scorso era molto ridotta, è andata benissimo, tutti i grandi artisti ci hanno aiutato, a partire da Placido Domingo, che fra l'altro ci siamo dimenticati di dire che anche Placido pochi giorni fa ha fatto il suo concerto per il 52esimo anno di Arena, addirittura sono 52 anni che viene all'Arena, ha avuto un trionfo personale, anche lui tutto esaurito, è venuto l'anno scorso, tutti i cantanti, tutti, Anna Netrebko, Leonucci, Placido Domingo sono venuti l'anno scorso praticamente gratuitamente per sostenere l'Arena di Verona. Questa stagione dell'anno scorso è stata una stagione neutra sul bilancio, visto che parliamo di bilancio, perché i costi e gli incassi sono stati esattamente precisi nella nostra previsione e anche al consuntivo, e quindi non ha con i soldi che comunque lo Stato italiano ci ha lasciato, perché abbiamo ovviamente i lavoratori da pagare, siamo riusciti a fare un pareggio perfetto, e anche quest'anno prevediamo assolutamente un pareggio di bilancio tranquillissimo.
Lei ha parlato di grandi nomi, Jonas Kaufmann, Roberto Alagna, eccetera, che hanno degli impegni prenotati per diversi anni. Ecco, come sta gestendo ora questo suo programma per garantirsi anche in futuro questi nomi?
Beh, intanto noi cominciamo molto... Io ho cominciato nel 18 a parlare con Jonas Kaufmann e finalmente sono riuscita a averla per il 20, quindi... Stiamo già parlando da tempo, stiamo riconfermando gli artisti, anzi spesso sono gli stessi artisti che sono venuti la prima volta a cantare che si ritagliano un piccolo quadratino durante l'estate per tornare da noi, quindi ovviamente bisogna prenderli molto per tempo. Alcuni ancora non sono riuscita a scritturarli, parlo di Ludovic Tesier per esempio, che io amo moltissimo perché è veramente molto impegnato, ma non dispero di riuscire a farlo nelle prossime due stagioni, quindi insomma ci si lavora molto. Però vorrei anche dire una cosa: accanto a tutti questi grandi nomi ci sono poi tantissimi cantanti bravissimi, e soprattutto una grande attenzione da parte mia su tutto il reparto dei giovani, perché noi scritturiamo anche tantissimi giovani che vengono a debuttare all'Arena di Verona magari in parti più piccole, per dare appunto la possibilità anche a questi giovani di talento, e ce ne sono tantissimi, di fare questa esperienza all'Arena di Verona, veramente un'esperienza unica. Quindi il lavoro si fa sempre molto per tempo e gli artisti devo dire che stanno rispondendo bene, perché alla fine, come gli dico sempre, io ho cantato molto all'Arena di Verona, e per me cantare all'Arena di Verona è stato sempre uno dei momenti, non perché è la mia città, perché sono nata qui, perché ho fatto la comparsa, ho fatto l'artista del coro, ma cantare all'Arena di Verona è veramente un momento liberatorio, è quasi rilassante, ed ha un'acustica straordinaria, e tutti, devo dire, i cantanti che stanno passando, che non avevano ancora avuto questa esperienza, mi hanno ringraziata, mi hanno dato ragione e vogliono tornare, quindi avanti così. Ovviamente poi l'Arena di Verona non è soltanto cantanti, orchestra, coro, ci sono anche ovviamente le regie importanti, ci sono gli allestimenti scenici, tutta una parte che riguarda le comparse, parliamo di centinaia di persone, comunque in una stagione normale sul palcoscenico dell'Arena possono stare insieme anche 500 persone, a volte di più, tra coro, mimi, comparse, ballerini, cantanti, quindi... A volte anche i cavalli ci sono, ma insomma...
E gli elefanti con la ira. Sì, perché lei passa
no,
da...
No. No.
E io la ringrazio per il tempo che ci sta concedendo. Le rubo altri 3 minuti, ma per parlare di lei, va bene? Di Cecilia Gasdia. Io ho una curiosità. Soltanto un cantante lirico che ho conosciuto ha la passione per gli aerei, che è Michael Fabiano. Lei è pilota.
Anche Leonucci ce l'ha la passione per gli aerei. Io ho il brevetto di pilota, sì, perché io ho sempre avuto la passione per gli aerei da quando ero piccola, proprio, e avevo degli amici, infatti, che facevano i paracadutisti, e poi io frequentavo appunto un aeroclub quando avevo 16-17 anni, un aeroclub dove avevo appunto degli amici che prendevano questi brevetti. Poi io ho fatto il liceo classico, oltre a studiare pianoforte e canto, ma ho seguito un corso di studi normale, diciamo, come tutti i ragazzi della mia età. Volevo andare in aeronautica militare, cioè questo era il mio sogno. E quando lo dissi a mio padre era molto felice perché lui veniva dall'Accademia di Modena, insomma è stato un cavallerizzo, e quindi non avendo figli maschi, ho detto, oh, che bello, mia figlia vuole... Però mi disse, cara, mi dispiace tanto, ma tu all'Accademia, all'Aeronautica Militare non puoi accedere perché sei una donna. E allora lì veramente fu un momento un po' difficile, parliamo del 79, 1979, perché il mio sogno si infranse subito, poi magari non mi avrebbero nemmeno presa, chi lo sa. E quindi sono fatto la cantante, ecco. Però dopo, quando ho avuto circa 40, 20 anni fa circa, questa passione è tornata prorompente, perché ogni volta che io montavo su un aereo andavo a rompere le scatole, scusate il termine, un po' ai piloti, chiedendogli disperatamente di farmi vedere come facevano a atterrare. Qualche volta mi hanno fatto entrare in cabina, insomma, poi dopo l'11 settembre ovviamente non più, ma comunque io mi sono iscritta a questo corso e ho preso il brevetto, il primo brevetto VFR, Visual Flight Rule. Poi ho fatto anche il secondo, diciamo, livello, l'instrumental flight, ho fatto praticamente tutto il corso, però purtroppo non ho preso il brevetto perché mi sono fermata al volo notturno, non ho avuto più tempo di farlo, poi il mio istruttore è morto e quindi insomma per una serie di motivi l'ho fatto ma non ce l'ho. Quindi posso viaggiare soltanto al volo a vista, chiamiamolo così, però è un'esperienza meravigliosa perché per me quando sei in volo non vorresti più veramente più tornare a terra, più atterrare, perché è una libertà assoluta. Quando sei là che voli e piloti un aereo ti rendi conto quanto, almeno per me che sono una cantante, quanto siano uguali le due cose liberatorie, volare e cantare.
Due domande veloci veloci, ha abbandonato la passione per la politica?
Ma la politica, io in realtà non sono mai stata una che ha seguito molto la politica, però è molto interessante. Più che una passione, è una curiosità.
Senta, parlando appunto del fatto che lei, donna, voleva diventare pilota e poi non ci è riuscita proprio perché era molto difficile per le donne, come mai mantiene questa sua ferma posizione sulla parità del linguaggio di genere? Io l'ho chiamata il sovrintendente, il direttore artistico, invece che la sovrintendente, la direttrice artistica.
Io veramente, no, per me è lo stesso, c'è chi mi chiama la sovrintendente, chi mi chiama il sovrintendente, la direttrice artistica, ma non è un problema, ognuno faccia come vuole, cioè francamente non trovo...
Quindi non ha una posizione...
No.
E concludo con un'ultima domanda. Coproduzioni, perché so che lei è molto interessata alle coproduzioni, è possibile in un futuro non tanto lontano, considerando che Opera Australia ha già delle coproduzioni con il Metropolitan di New York, la Royal Opera House, certo, la Scala di Milano, ci avete pensato?
Certo, ma noi eravamo già in contatto dal 18-19 per fare coproduzioni, poi ci ha fermato il Covid, ma ovviamente adesso dobbiamo riallacciare tutti i fili, è un sogno per noi venire in Australia a fare uno spettacolo coprodotto, oppure anche a Verona, anche perché noi insomma potremmo portare degli spettacoli straordinari anche all'aperto, so che anche per esempio a Sydney ci sono degli spazi immensi dove l'Arena di Verona potrebbe trovare la sua collocazione ideale dal punto di vista scenico, quindi assolutamente sì, non vedo l'ora. Adesso per fortuna stiamo per finire la nostra stagione e riprendere tutti i contatti che avevamo con il mondo, perché purtroppo tutto questo quanto è successo ci ha un po' stoppati, perché dovevamo risolvere emergenze e problemi di tutti i generi e giorno per giorno anche prevedere il futuro, che so. Comunque io spero tanto, così almeno ritorno in Australia, perché nel mio viaggio in Australia andai perfino a Ayman Island.
Ah, fantastico.
Ho fatto questo viaggio incredibile da Brisbane eccetera per andare a vedere la barriera corallina, mamma mia che meraviglia.
È stato veramente un gran piacere, io la ringrazio per il tempo che ci ha dedicato e mi auguro di avere l'opportunità di riintervistarla in futuro quando si presenterà l'occasione.
Grazie tante Domenico, e lei è stato gentile anche di nome di fatto. la ringrazio tantissimo, veramente.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.